Grazie, grazie a voi che siete collegati, quindi che ascolterete un po' qualcosa di Amos Oz, e ai due amici coordinatori dei corsi di laurea, Raffaella Campaner e Luca Guidetti, che hanno avuto l'idea di organizzare queste letture, dando a noi la massima libertà di scelta degli autori, dei brani, quindi è stato da questo punto di vista anche divertente. Ecco, io ora non rubo minuti e comincio subito, non dando per scontato che tutti voi sappiate chi è Amos Oz. Non perché Amos Oz sia uno scrittore sconosciuto, ma perché non è un filosofo. E quindi noi parleremo di filosofia, vi leggerò un testo che può essere considerato, secondo me, un brevissimo saggio di filosofia politica, però Amos Oz è uno scrittore. Nasce nel 1939 a Gerusalemme, è morto purtroppo circa un anno e mezzo fa, non era vecchio Oz, muore di malattia, avrebbe scritto molto, è molto bene ancora. La sua famiglia è una famiglia di origini ebraiche che immigra, di immigrati dall'Europa orientale. Una famiglia che ha e intercetta in qualche modo tutte le vicissitudini e le tensioni e i conflitti di varia natura di quella terra, e Amos Oz in un certo senso li incarna proprio anche nella sua biografia. Scrive in lingua ebraica, è stato tradotto in tutto il mondo, e io credo di non esagerare dicendo che è probabilmente quantomeno uno dei più grandi scrittori israeliani. Ogni volta e ogni anno in cui si immaginava il vincitore del Nobel per la letteratura, il suo nome negli ultimi anni veniva sempre indicato, no? Veniva segnalato, veniva in mente. Ha scritto molti, molti romanzi, Una storia di amore di tenebra, La scatola nera, Giuda, Tra amici, Conoscere una donna. Ha scritto una favola bellissima, D'un tratto nel folto del bosco, Tocca l'acqua, tocca il vento, insomma tanti, tanti, tanti romanzi che non nomino. Dico solo una cosa rispetto ai romanzi, poi i romanzi li lasciamo in un certo senso. Nei suoi romanzi offre delle descrizioni, delle rappresentazioni di scene, di figure, di persone. Modo, oggi pensando a questo incontro di stasera, ho pensato in modo magico, no? Perché è un tanto non lineare, apparentemente a volte confuso, eppure vi assicuro che dopo quelle descrizioni rimane un'immagine nitida, sembra di sentire l'odore, no? Di percepire la temperatura dell'aria. Ecco, ha questa capacità, un grande scrittore, e i suoi romanzi sono popolati da terra, storia, donne, bambini, sicuramente sempre da legami, no? Quello che secondo me Oz riesce sempre a rappresentare bene sono i legami. E infatti, come vi dicevo all'inizio, la sua è una storia che intercetta tutti quei conflitti e conflitti che hanno riguardato anche i suoi legami più intimi. Quando Amos Oz compie 12 anni, sua madre si toglie la vita. Di lì a qualche anno, Amos entra in crisi, una crisi pesante con il padre. E decide quindi a 15 anni di trasferirsi e di andare a vivere in un kibbutz, quindi in una di queste comunità agricole che si trovano distribuite nel territorio israeliano, e vive lì. Ed è interessante un'intervista, una delle tante, che rilascia in questo caso a Die Zeit, un settimanale tedesco, nel quale Oz afferma che in quel momento, a quell'altezza della sua vita, giovanissimo, un adolescente, 15 anni, quello che voleva era diventare diverso da suo padre. Suo padre era un intellettuale, lui voleva diventare un contadino, voleva imparare a guidare un trattore. Quello ancora che cercava di fare era suo padre era un piccolo uomo, di diventare un grande uomo. Suo padre amava i libri, di non leggere libri, no? Cioè il contrario suo padre. Suo padre era un uomo di destra, era un conservatore e voleva diventare un socialdemocratico. E allora in questa intervista dice: bene, mi trovo qui, piccolo uomo, immerso nei libri. Insomma, quello che mio padre avrebbe voluto per me, non però un conservatore e secondo me non neppure un piccolo uomo. E in quel periodo persino Oz decide di cambiare nome. Il nome, il cognome era Klausner, lo cambia e sceglie Oz, che in ebraico significa forza. Ha molti allievi, Oz, ed è interessante perché alcuni di questi allievi, che sono oggi degli scrittori israeliani importanti, quando poi Oz è morto, hanno scritto di lui, no? Sono stati intervistati, hanno detto quello che pensavano di lui. E sono figure che sono stati allievi davvero proprio all'università dove Oz insegnava. E la cosa secondo me è abbastanza indicativa per cogliere un po' la figura di Oz, è un passaggio in un'intervista che ho letto, in un'intervista di uno di questi allievi, Nevo, il quale afferma che a lezione Oz diceva loro: io non sono in grado di insegnarvi a scrivere, però cercherò di insegnarvi a cancellare. Questo secondo me in qualche modo dice di questa, come io l'ho immaginata, di questa personalità, non ho avuto la fortuna di conoscerlo, e forse anche in qualche modo introduce un poco al tema di questa sera. Il tema di questa sera che è appunto la questione del fanatismo. La questione del fanatismo dal punto di vista di Amos Oz è una questione, sì, certo, è una questione tra le altre, però Oz è anche qualcosa di più. Sempre sulle pagine dello stesso settimanale che nominavo prima, il site, Oz interviene, siamo nel 2015, interviene dopo i fatti, dopo i fatti di Charlie Hebdo. In quella circostanza Oz, tra le altre cose, afferma: ma è importante capire qual è il punto, che cos'è in gioco, qual è il cuore del problema. E il cuore del problema non è, in quella circostanza, rispetto a quell'evento, l'essere o meno musulmani. Il punto, il cuore del problema è l'essere o meno fanatici. Secondo lui, la piaga del XXI secolo è appunto il fanatismo. E invita, è lo stesso articolo, poi cominciamo subito, invita e dice: smettiamola di confondere il multiculturalismo, il political correct, con il relativismo morale assoluto. Un assassinio assoluto non è un male relativo. E bisognerebbe porre un confine netto tra pluralismo e sottomissione, tra tolleranza e riconciliazione, tra un rapporto rigoroso con i fanatici violenti e un isterico antifanatismo. E allora stasera io vi leggerò una lezione, una delle lezioni che Oz tiene all'Università di Tubinga in Germania, dopo i fatti dell'11 settembre. Non si tratta però di una, diciamo, di uno scritto di occasione legato a quei fatti, a quella circostanza, ma è, ve lo dicevo all'inizio, no? Un piccolo, un brevissimo saggio di filosofia politica, appunto, dedicato alla questione del fanatismo. Perché secondo Hobbes, di fronte alle manifestazioni più estreme della violenza oggi nella nostra società, dietro si insinua più o meno nascosto, più o meno evidente in molte delle sue forme, appunto, il fanatismo. La traduzione della lezione che vi leggerò l'ho ridotta un po', ma poco, perché era già una lezione densa e quindi non lunga. La traduzione dall'ebraico è di Elena Löwenthal, l'editore del libro che si intitola proprio come la lettura di questa sera, Contro il fanatismo, è Feltrinelli. Il titolo che Oz ha scelto per la sua lezione è Come guarire un fanatico. L'autista è un punto esclamativo ambulante. Ora, Oz, aggiungo solo una brevissima considerazione e poi comincio a leggere. Oz sosteneva che ciascuno di noi è una specie di matrioska. Ora dice che nessuno è nato davvero nel giorno indicato sul suo documento di identità. Siamo nati molto prima, siamo delle penisole. Ecco, questa è un po' la chiave, no? La chiave che rintracceremo via via nella lettura che ora vi presento. Ovvero l'idea che appunto delle penisole e questo essere delle penisole può fornirci la via per contrastare, prevenire o avere degli anticorpi nei confronti del fanatismo. Allora, un'ipotesi di titolo alternativo potrebbe essere l'importanza di essere una penisola contro il fanatismo. Iniziamo. Allora, come guarire un fanatico? Questa è una battaglia tra fanatici convinti che il fine, qualunque sia questo fine, giustifichi i mezzi, e noi altri, convinti invece che la vita sia un fine, non un mezzo. È una battaglia fra coloro per i quali la giustizia, in qualunque modo essi intendano questa parola, è più importante della vita. E noi che pensiamo che la vita venga prima di tantissimi altri valori, convinzioni o fedi. È l'antico conflitto tra fanatismo e pragmatismo, fanatismo e pluralismo, tra fanatismo e tolleranza. Fanatismo è più antico dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo. Antico di ogni stato governo, di ogni sistema politico, più antico di tutte le ideologie e di tutte le confessioni. Il fanatismo è disgraziatamente una componente onnipresente della natura umana, un bene perverso, possiamo chiamarlo anche così. La gente che fa saltare cliniche dove si pratica l'aborto in America, la gente che brucia moschee e sinagoghe, è diversa da Bin Laden solo nella misura, non nella natura dei propri crimini. Ovviamente, episodi e eventi come l'11 settembre ispirano dolore, rabbia, incredulità, sconcerto, malinconia, smarrimento. E sì, anche alcune reazioni, purtroppo, razziste, anti-arabe e anti-islamiche. Ma chi avrebbe mai detto che al XX secolo sarebbe succeduto l'undicesimo secolo? Come comportarsi con gente che è in sostanza un punto esclamativo ambulante? Come fermare chi non vuole saperne di fermarsi? Strettamente legato a un contesto di profonda disperazione, dove le persone non avvertono altro che disfatta, umiliazione e indegnità. Ricorrono così a forme svariate di violenza disperata. È l'unico modo per respingere la disperazione è quello di generare, diffondere speranza. Forse non tra i fanatici, ma presso i moderati, che esistono. Fuori dal mondo della CNN, le cui telecamere sono in grado soltanto di mostrare gli oltranzisti che urlano per le strade, e non i taciti moderati che si mangiano le unghie dietro le imposte chiuse, mentre gli estremisti imperversano nelle piazze. Generando speranza, questi moderati usciranno allo scoperto e diventeranno una presenza significativa. Sono convinto che solo i moderati interni alle rispettive società siano capaci di arginare i fondamentalismi. Ma per consentire ai moderati di uscire dalla tana e avere la meglio sui fanatici, è necessario impiantare una speranza concreta di vita migliore e di soluzione ai problemi. Solo così la disperazione cede il passo e il fanatismo si contiene. Ebbene sì, lo confesso, dice Oz. Da bambino a Gerusalemme ero anch'io un piccolo fanatico, con il cervello dilavato, presuntuoso, sciovinista, sordo e muto per ogni vissuto che non fosse quello ebraico e sionista dell'epoca. Ero un bambino lanciapietre nell'intifada ebraica. Le prime parole che imparai a dire in inglese, a parte yes e no, erano British go home, che noi marmocchi ebrei gridavamo gettando sassi alle pattuglie britanniche di Gerusalemme. A proposito di ironie della storia, in un mio romanzo, Una pantera in cantina, un romanzo del 95, racconto di un ragazzino di nome o soprannome Profi, che perde il suo fanatismo, il suo sciovinismo, se non altro un poco, e muta nel giro di 2 settimane, passando attraverso un senso di relativismo, vivendo un trauma da relativismo, trauma da relativismo. Gli capita infatti, e gli capita infatti di familiarizzare di nascosto con un nemico, nella fattispecie un sergente di polizia inglese, dolce e inerme. I due, il ragazzino e il sergente, si incontrano in segreto per insegnarsi a vicenda l'ebraico e l'inglese. Il ragazzino scoprirà che le donne non hanno corna né coda, rivelazione scioccante quanto quella che nemmeno gli inglesi e gli arabi ne sono dotati. E così il ragazzino scopre un senso di ambivalenza, la capacità di abbandonare le proprie visioni in bianco o nero. Ma ovviamente il prezzo che pagherà alla fine della novella è quello di non ritrovarsi più bambino, bensì un piccolo adulto. La gioia e la fascinazione, lo zelo e il candore della vita si sono dissolti quasi del tutto e inoltre verrà apostrofato con un brutto appellativo. I suoi vecchi amici lo chiameranno traditore. E ora un brano. L'inizio del libro che Oz citava prima, Una pantera in cantina. Perché, continua sempre Oz in questa lezione nella quale ci consegna anche dei racconti raccontati, racconti anche autobiografici, è l'inizio, dicevo, di Una pantera in cantina perché è la cosa, continua Oz, più mia che posso dire a proposito del fanatismo. È l'esordio del primo capitolo. Quante volte in vita mia mi hanno chiamato traditore? La prima fu quando avevo 12 anni e un quarto e abitavo in un quartiere al fondo di Gerusalemme. Durante le vacanze estive, meno di un anno prima della partenza del governo mandatario inglese e della nascita dello Stato di Israele, in mezzo alla guerra. Una bella mattina trovammo scritto con uno spesso tratto nero sul muro di casa nostra, proprio sotto la finestra della cucina, Profi, vile traditore, punto esclamativo. La parola vile suscitò allora in me una domanda che mi tormenta tuttora, mentre sto seduta a scrivere questo libro. Come fa a non esserlo vile un traditore? E allora, per quale ragione Keith Resnick, avevo riconosciuto la sua scrittura, si era preso il disturbo di mettere anche quell'aggettivo? Stando così le cose, in quali casi il tradimento non è da considerarsi vile? Il soprannome Profi lo porto sin da quando ero alto così vicino. È un'abbreviazione di professore per via della mia mania di studiare le parole. Ancora adesso adoro collezionarle, metterle in ordine, mischiarle, volgerle, comporle, più o meno come fanno con monete o banconote gli appassionati di soldi o con le carte i giocatori accaniti. Papà uscì quel giorno alle 6:30 del mattino per andare a prendere il giornale e vide per primo la scritta sotto la finestra della cucina. Poi, durante la colazione, mentre sparmava della marmellata di lamponi su una fetta di pane nero, ficcò bruscamente il coltello dentro il barattolo di confettura quasi con tutto il manico e disse con la sua voce misurata: «Magnifico! Che bella sorpresa! A che cosa dobbiamo questo grande onore?» Mamma disse: «Non tormentarlo così di prima mattina, ci sono già gli altri bambini che provvedono a farlo». Papà era vestito color khaki, come quasi tutti gli uomini del quartiere a quell'epoca. I gesti e la voce erano quelli di un uomo inequivocabilmente dalla parte della ragione. Tirò fuori dal fondo del barattolo in punta di coltello un grumo denso di confettura, lo spalmò equamente sulle due metà della sua fetta di pane e proseguì. La verità è che di questi tempi la parola traditore si usa troppo e con troppa leggerezza. Che cosa significa in fondo traditore? Ovvio, una persona senza onore, una persona che di nascosto, dietro le spalle, per qualche discutibile profitto aiuta il nemico a danno del suo popolo. Quando non nuoce alla propria famiglia o agli amici, più spregevole persino dell'omicida. Ora finisci di mangiare il tuo uovo. In Asia la gente muore di fame, dice il giornale. Più avanti, in questo romanzo, il lettore scoprirà, continua ora Roth, che la madre aveva torto marcio. Solo colui che ama può diventare un traditore. Il tradimento non è il contrario dell'amore, è una delle sue tante opzioni. Traditore è colui che cambia agli occhi di coloro che non possono cambiare e non cambierebbero mai e odiano cambiare e non lo concepiscono, a parte il fatto che vogliono continuamente cambiare te. Così la penso io. In altre parole, agli occhi del fanatico, il traditore è chiunque cambi. Triste alternativa, quella fra il diventare un fanatico o un traditore. In un certo senso, non essere fanatici significa essere un traditore agli occhi dei fanatici. Mi sono definito una volta un esperto di fanatismo comparato, non per scherzo l'ho fatto. È forse giunto il tempo quasi che anche nelle accademie, nelle università, si istituiscano dei corsi di fanatismo, visto che dilaga ovunque. Non mi riferisco alle ovvie manifestazioni di fondamentalismo e oltranzismo. Non mi riferisco soltanto a questi fenomeni eclatanti, quelli che vediamo da noi attraverso la televisione, laddove folle isteriche agitano i pugni contro le telecamere e urlano slogan in lingua non ignote. No, perché il fanatismo è praticamente dappertutto. E nelle sue forme più silenziose e civili è presente tutto intorno a noi e forse anche dentro di noi. Conosco bene quei non fumatori capaci di bruciarti vivo se, così se osi soltanto accendere una sigaretta vicino a loro. Conosco quei vegetariani capaci di mangiarti vivo per aver ordinato una bistecca. Insomma, non voglio certo dire che chiunque levi la voce contro qualcuno o qualcosa sia un fanatico. Non voglio lasciare intendere che ogni opinione convinta sia una forma di fanatismo. Certo che no, non è così. Però penso che il seme del fanatismo si annidi immancabilmente nella rettitudine inflessibile, piaga di molti secoli. È logico che ci sono molti e diversi gradi del male. Un ambientalista militante potrà essere rigoroso finché si vuole, ma farà ben poco danno al confronto, ad esempio, di un igienista etnico o di un terrorista. E tuttavia i fanatici hanno indistintamente una particolare predisposizione, un senso tutto loro del kitsch. È un modo specifico di difendere una posizione, non è il difendere una posizione. Il più delle volte il fanatico riesce a contare solo fino a uno, perché due è un'entità troppo grande per lui. Al tempo stesso i fanatici sono quasi sempre degli incorreggibili romantici. Preferiscono il sentimento al pensiero, il sentimento al pensiero, e sono affascinati dalla loro stessa morte. Disprezzano questo mondo e lo barattano volentieri in cambio del cielo. Ma il cielo sembra un po' il finale di un brutto film nella loro rappresentazione. Permettetemi di divagare con una storia. Un mio caro amico, nonché collega, quel fantastico narratore israeliano che è Zami Michael, ha vissuto un giorno un'esperienza che può capitare a tutti. Prima o poi. Ascoltate, questo è il racconto del racconto, il racconto di un amico. Il racconto diceva di un'esperienza che può capitare a ciascuno di noi. Una lunga tratta in macchina con un autista che gli ha prodigato la solita lezione sull'urgenza per noi ebrei di far fuori tutti gli arabi. Sammy l'ha ascoltato e invece di sbraitare, come dice altre volte sicuramente ha fatto, invece di sbraitare, questa volta dice: ma che razza di obbrobrioso, scusate, invece che sbraitare, come altre volte ha fatto, dicendo qualcosa di questo tipo, ma che razza di obbrobrioso individuo è lei? Un nazista o un fascista? Questa volta ha deciso di comportarsi diversamente. Ha dunque domandato all'autista: e chi pensa dovrebbe uccidere tutti gli arabi? Questi ha risposto: che intende dire? Noi, gli ebrei israeliani, dobbiamo. Non c'è altra scelta. Guardi che cosa ci fanno quelli ogni giorno. Ma chi esattamente dovrebbe fare il lavoro? La polizia? O forse l'esercito, o la brigata di artiglieria, o le squadre mediche, chi farà il lavoro? L'autista si è grattato la testa e ha detto: beh, penso che dovrebbe essere equamente diviso fra noi, ognuno dovrebbe ucciderne alcuni. Sami Michel, fedele al gioco, ha continuato: ok. Supponiamo allora che a lei venga assegnato un condominio nella sua città, Haifa, e debba bussare a ogni porta o suonare il campanello e domandare: mi scusi, signore o signora, lei è arabo? E se la risposta è sì, allora sparare. Poi lei finisce il suo condominio, se ne sta per andare a casa, Ma in quel momento, dice sempre Zami all'autista, in quel momento sente che su al quarto piano c'è un bimbo che piange. Che fa? Torna indietro? Spara al bambino? Sì o no? C'è stato un momento di silenzio nel taxi. E poi l'autista ha detto a Sami Michel, lo sa, lei è molto crudele. È un aneddoto, dice Oz. Un aneddoto però interessante perché c'è un qualcosa nella natura del fanatico, un che di fondamentalmente sentimentale e al tempo stesso del tutto privo di fantasia. E questo mi dà una speranza, la speranza invero molto remota, che iniettare un po' di immaginazione nella gente possa servire, chissà, a far sentire a disagio il fanatico. Non è un rimedio rapido, non è una cura lampo, ma può funzionare. Quindi pensare, no? Immaginazione. Conformismo e uniformità, il bisogno di appartenere e il desiderio che tutti gli altri appartengano sono tra le forme più diffuse, benché non pericolose, di fanatismo. In verità, dopo aver detto che il conformismo e l'uniformità sono forme lievi ma diffuse di fanatismo, devo aggiungere che spessissimo il culto della personalità, l'idealizzazione di capi politici e religiosi, la venerazione di individui particolarmente brillanti, lo sono non di meno. E il XX secolo è stato generoso per quanto riguarda entrambe le forme, i regimi totalitari, le ideologie mortifere, lo sciovinismo aggressivo, le forme violente di fondamentalismo religioso per un verso e l'idolatria universale per questo, per quello, dall'altro. Comunque, ritengo che l'essenza del fanatismo stia nel desiderio di costringere gli altri a cambiare, quell'inclinazione comune a rendere migliore il tuo vicino, educare il tuo coniuge, programmare tuo figlio, raddrizzare tuo fratello piuttosto che lasciargli vivere. Il fanatico è la creatura più disinteressata che ci sia. Il fanatico è un grande altruista. Il fanatico è più interessato a te che a se stesso, di solito. Vuole salvarti l'anima, vuole redimerti, vuole affrancarti dal peccato, dall'errore, dal fumo, dalla tua fede o dalla tua incredulità, dalla tua pigrizia, vuole migliorare le tue abitudini alimentari, vuole impedirti di bere o di votare nel modo sbagliato. Il fanatico si preoccupa assai di te e o ti si butta al collo perché ti vuole bene sul serio, o punta alla gola nell'eventualità che ti dimostri irriducibile. In entrambi i casi, da un punto di vista topografico, il gesto è più o meno lo stesso. In un modo o nell'altro, il fanatico è più interessato a voi che a se stesso, per la semplice ragione che il fanatico ha un io molto piccolo quando non ce l'ha affatto. Il più delle volte, tutto questo comincia in famiglia. Il fanatismo prende le mosse in casa. Poi della casa dirà cose belle. Si inizia con l'impulso affatto comune di cambiare una persona amata per il suo stesso bene o l'impulso di sacrificare se stessi per la salvezza di un amato vicino o con il dire a un figlio devi diventare come me, non come tua madre oppure devi diventare come me, non come tuo padre o ancora ti prego diventa qualcosa di diverso dai tuoi genitori. O per le coppie di coniugi, devi cambiare, devi vedere le cose a modo mio, altrimenti questo matrimonio non funzionerà. Molto spesso tutto comincia con il bisogno di vivere la propria vita attraverso quella di un altro, rinunciare a se stessi per facilitare la realizzazione dell'altro, il benessere della generazione successiva. Ma il sacrificio di sé significa molto spesso infliggere tremendi sensi di colpa nel beneficiario e di conseguenza lo si manipola, lo si controlla. Ho detto poc'anzi che secondo me una piccola prudente dose di immaginazione potrebbe servire come parziale, limitata immunità dal fanatismo. Sono convinto che una persona capace di immaginare ciò che le sue idee implicano quando si arriva al punto di un bambino che piange al quarto piano, una tale persona può diventare un fanatico meno intransigente, il che è già un piccolo progresso. Ora vorrei potervi dire che la letteratura è sempre la risposta, o può essere la risposta, perché la letteratura contiene un antidoto al fanatismo, per il fatto stesso di iniettare immaginazione nei suoi lettori. Mi piacerebbe poter prescrivere nero su bianco, leggete letteratura e guarite dal vostro fanatismo. Sfortunatamente non è così semplice. Sfortunatamente molte poesie, molte storie, drammi sono stati usati in passato per instillare odio e ispirare nazionalismi intransigenti. Tuttavia ci sono alcune opere letterarie che in una certa misura possono aiutare, non fare miracoli, però aiutare. Shakespeare può fare molto. Ogni estremismo, ogni crociata oltranzista, ogni forma di fanatismo in Shakespeare si conclude in una tragedia o in una commedia. Il fanatico non è mai più felice o più appagato alla fine. O è morto o diventa una burla. Questo è un buon coadiuvante. Anche Gogol può risultare utile. Gogol rende noi lettori grottescamente consapevoli di quanto poco sappiamo, anche quando siamo convinti di avere ragione al 100%. Gogol ci insegna che il naso può diventare un nemico acerrimo, un nemico financo fanatico, e che ti puoi ritrovare fanaticamente in caccia del tuo stesso naso. Una lezione niente affatto male, mi pare questa. Kafka anche è un buon educatore a tale proposito, per quanto sono sicuro che egli stesso non abbia mai pensato di avere in sé un potenziale contro il fanatismo. E tuttavia Kafka ci dimostra che c'è buio, e c'è mistero e c'è scherno anche quando siamo convinti di non avere fatto nulla di male, e questo serve. Se avessimo del tempo, parlerei a lungo di Kafka e di Gogol e del nesso che c'è tra i due, ma andiamo avanti. Il poeta israeliano Yehuda Amichai esprime tutto questo meglio di come avrei mai potuto sperare quando dice: dove siamo integerrimi non cresce nessun fiore. È un verso molto utile. Così, in una certa misura, alcune opere letterarie possono servire, ma non tutte. E se promettete di prendere quanto segue con grano salis, posso dirvi, almeno in linea di principio, che credo di aver inventato la cura per il fanatismo. Il senso dell'umorismo è un'ottima terapia. In vita mia non ho ancora visto un fanatico dotato di senso dell'umorismo e non ho nemmeno mai visto una persona dotata di senso dell'umorismo diventare un fanatico. A meno di non perdere il senso dell'umorismo. I fanatici sono spessissimo sarcastici. Alcuni di loro hanno un profondo senso del sarcasmo, ma niente spirito. L'umorismo implica la capacità di ridere di se stessi. L'umorismo è relativismo, è la facoltà di vedersi così come potrebbe vederti il prossimo, è il rendersi conto che, a prescindere da quanto tu sia retto e da che torti tremendi tu abbia subito, esiste immancabilmente un risvolto che è un poco buffo e che più sei integerrimo, più buffo diventi. Indipendentemente da chi abbia ragione, fin tanto che il tuo senso dell'umorismo tiene, sei almeno in parte immune dal fanatismo. Perfetto, se solo riuscissi a trasformare il senso dell'umorismo in compresse e poi convincessi popolazioni intere ad assumere queste mie pillole, immunizzando così tutti dal fanatismo, potrei un giorno o l'altro candidarmi al premio Nobel per la medicina, non per la letteratura. Ma guardatemi, ci sono cascato. L'idea stessa di ridurre in pillole il senso dell'umorismo, l'idea di somministrarlo al prossimo per il suo stesso bene e curarlo in questo modo, questa stessa idea è già di per sé contaminata dal fanatismo. Bisogna stare molto in guardia. il fanatismo attecchisce con grande facilità. Lo si può contrarre persino mentre si cerca di debellarlo o lo si sta combattendo. Vi basterà leggere il giornale o guardare il notiziario in televisione per rendervi conto della facilità con cui la gente diventa fanaticamente antifanatica, antifondamentalista. In definitiva, se non possiamo sconfiggere il fanatismo, possiamo quantomeno pensare di contenerlo. Una terapia, per quanto imperfetta, è la capacità di ridere di noi stessi e anche quella di vederci come ci vedono gli altri, è un'altra medicina. La capacità di esistere nel contesto di situazioni aperte, di imparare ad approfittare di queste situazioni, di apprezzare la diversità. Anche questo può servire. Attenzione, Non sto invocando un relativismo morale assoluto, certo che no. Sto invece propugnando la necessità di immaginarsi a vicenda, a ogni livello, anche il più banale, quotidiano, immaginarsi, immaginarci quando bisticciamo, quando ci lamentiamo, immaginarci nel preciso momento in cui sentiamo di avere ragione al 100%, anche quando si ha ragione al 100% e l'altro ha torto al 100%, anche in quel momento è utile immaginare l'altro. E io aggiungerei e immaginare noi stessi, no? Immaginarci in tutti e due i sensi. La capacità di esistere nel contesto di situazioni aperte, scrivere un romanzo, ad esempio, implica insieme ad altri oneri anche quello di svegliarsi ogni mattina, bere una tazza di caffè e iniziare a immaginare l'altro. E se fosse lei, e se fossi lui, nel mio ambiente, nella mia storia personale e familiare, non posso fare a meno di pensare, e molto spesso, al fatto che sarebbe bastata una minima variante nei miei geni e nelle circostanze di vita dei miei genitori per far sì che io fossi lui o lei. Sarei potuto essere un ebreo della Cisgiordania, un estremista ultraortodosso, un ebreo orientale venuto dal terzo mondo, chiunque altro. Sarei potuto essere uno dei miei nemici. Immaginare. Tutto questo è una pratica sempre utile. E qui un piccolo aneddoto prima di arrivare proprio alla conclusione, che ci consegna anche questo Oz. Molti anni fa, continua, quando ero bambino, la mia saggia nonna mi spiegò in parole semplici la differenza fra un ebreo e un cristiano. Non fra un ebreo e un musulmano, ma fra un ebreo e un cristiano. Vedi, Amos, i cristiani credono che il Messia sia già venuto una volta e che certamente un giorno o l'altro tornerà. Gli ebrei sostengono che il Messia debba ancora venire. Su questa faccenda, disse mia nonna, si è spesa tanta rabbia e ci sono stati persecuzioni, massacri, odio. Perché? Continuò. Perché non possiamo semplicemente aspettare di vedere? Se il Messia arriva e dice salve, è bello rivedervi, allora gli ebrei ammetteranno di aver sbagliato. Se dall'altro canto il Messia arrivando dice piacere di conoscervi, allora tutto il mondo cristiano dovrà chiedere scusa agli ebrei. Per intanto, concluse la mia saggia nonna, non resta che vivere e lasciar vivere. Lei sì, era drasticamente immune dal fanatismo. Conosceva il segreto del vivere in situazioni aperte, entro conflitti non risolti, insieme alla diversità degli altri. E arriviamo alla conclusione della lezione di Oz. Ho esordito dicendo che il fanatismo prende sovente le mosse in casa. Permettetemi di concludere dicendovi che anche l'antidoto è reperibile in casa, letteralmente a portata di mano. Nessun uomo è un'isola, dice John Donne, in questa meravigliosa frase, cui umilmente oso aggiungere: nessun uomo e nessuna donna è un'isola. Siamo invece tutti penisole, per metà attaccate alla terraferma, per e per metà di fronte all'oceano, per metà legati alla famiglia e agli amici e alla cultura e alla tradizione, al paese e alla nazione, al sesso e alla lingua e a molte altre cose, mentre l'altra metà chiede di essere lasciata sola di fronte all'oceano. Credo che ci si debba lasciare il diritto di restare penisole. Ogni sistema sociale e politico che trasforma noi in un'isola darwiniana e il resto del mondo in un nemico, un rivale, è un mostro. Ma al tempo stesso ogni sistema sociale, politico e ideologico che ambisce a fare di ognuno di noi null'altro che una molecola di terraferma non è meno aberrante. La condizione di penisola è quella congeniale al genere umano, è quella che siamo e che meritiamo di restare. Così, in un certo senso, in ogni casa, famiglia, in ogni relazione umana, stabiliamo un contatto con un certo numero di penisole e faremmo meglio a rammentare tutto questo prima di tentare di foggiare l'altro, di farlo voltare e pretendere che imbocchi la nostra strada, quando invece ha bisogno di trovarsi di fronte all'oceano per un certo tempo. Ciò vale per gruppi sociali e culture e civiltà e nazioni. Nessuno di loro è un'isola e nessuno potrà mai amalgamarsi completamente con l'altro. Queste penisole dovrebbero essere in contatto e al tempo stesso sole con se stesse. So bene che è un messaggio insolito in questi tempi di violenza e rabbia e ritorsioni e fondamentalismo e fanatismo e razzismo sfrenati. Ma il senso dell'umorismo, l'immaginare l'altro e il riconoscere la nostra comune natura di penisole possono rappresentare una parziale difesa dal gene fanatico che tutti abbiamo insito in noi. La lezione di Oz si chiude qui e io non aggiungo niente perché nulla che io possa dire può spiegare il contenuto del messaggio di Oz che tutti noi abbiamo colto. E io vi ringrazio per aver ascoltato fino a qui e vi auguro una bella serata. E domani vorrei caricare sulla mia pagina web un po' di letture, di indicazioni bibliografiche, nel caso in cui vi fosse tra voi qualcuno interessato ad approfondire questo tema, il fanatismo. E mi fermo qui. Grazie, buona serata.